Un saluto amici di Radio Missione Francescana Medicina, un saluto va e ce l'ho vicino al nostro caro Giorgio, ciao Giorgio
ciao,
Dini,
ciao Gigi,
ormai
ciao.
Tutti lo conoscono, e poi un saluto va al nostro Enrico, grazie Enrico, ma un saluto e un ringraziamento per aver accettato il nostro invito va al nostro ospite, il dottor Marco Progeni, nostro grande amico. Lo sai che è la 12ª volta dal 2008 in avanti che ci vediamo e ci sentiamo. Quindi, Marco,
sono tanto con piacere.
Vieni
grazie.
Con piacere. E con lui parleremo di una patologia molto presente oggi, che è la gotta. Il titolo scelto dal nostro ospite è questo: la gotta è solo una malattia reumatica? Prima, però, ripresento il nostro ospite, dottor Marco Progeni, ex responsabile del servizio di reumatologia dell'ospedale di Circolo di Varese, è un reumatologo, libero professionista, vicepresidente Alomar della sezione di Varese. E quindi parleremo di gotta. Prima però di dar la parola al nostro caro amico Dini, voglio dire che siamo in diretta, finalmente la diretta, il Covid ci ha rotto le scatole, siamo in diretta adesso e chi vuole può telefonare facendo questo numero 0332 264 266. Ripeto 0332 264 266. Può anche mandare una mail info@rmf.it. Caro Giorgio Dini, tocca a te, forza.
Ciao Progeni, buongiorno a tutti.
Ciao Giorgio.
Parliamo di gotta. La gotta è una malattia nota fin dall'antichità. Perché non ci parli della sua storia? Per esempio, la gotta viene definita così perché deriva dal latino, gutta, come tu dici espressamente nella rivista Farmacia Fiducia, distribuita in farmacia. La gotta addirittura è stata chiamata la malattia dei re, dei papi. Perché? C'era un qualcosa che lo legava... all'alimentazione. È stata chiamata anche la malattia dei geni. Addirittura è una malattia che sembrava che colpisse, o sembra addirittura che colpisce solo i maschi, solo gli uomini, e da questo è nato anche una diceria sul maschio e attività sessuale, cioè la gotta influiva in qualche modo. Questo è il problema della
tipica. Dai, non dire sessuale. Queste cose qua, se no entriamo troppo
nel pornografico.
E siamo Radio Missione Francescana.
Ma in ogni modo sono tutti legami che allora erano importanti: alimentazione, certo. Attività sessuale, certo. Ereditarietà, Progeni. Ecco, sono tutte cose che ci legano al 1600, al 1500.
Sì, la gotta è sempre stata legata agli eccessi. Eccessi alimentari, eccessi in bere alcolici, eccessi sessuali anche, ed era sempre stata legata ai ricchi che avevano una dieta e una vita opulenta, no? All'inizio la gotta non si chiamava gotta, è sempre stata chiamata podagra, e podagra è stata chiamata fino al 700 perché l'articolazione più colpita era il primo dito, l'alluce, no, del piede, e da questo podagra. Però poi ha preso anche altri nomi, perché se prendeva la mano era chiragra, se prendeva il ginocchio gonagra, e così via. Gotta è un termine usato un po' per tutte le malattie, e questo nella medicina umorale, cioè si pensava che ci fossero questi umori nell'organismo, umori maligni che gocciavano sulle articolazioni piuttosto che sulla pleura, piuttosto che sul cuore, che sul fegato. Allora c'era la gotta del piede, la gotta del fegato, la gotta del cuore, e così via, no? Inoltre, noi in letteratura troviamo un sacco di pazienti affetti da artrite gottosa che probabilmente non avevano l'artrite gottosa, ma avevano qualche altro tipo di artrite. Una volta però erano chiamate tutte podagra, indipendentemente che fosse un'artrite reumatoide piuttosto che una spondilite anchilosante e così via, no? Quindi effettivamente la storia della gotta è molto interessante. Era nota fin proprio dall'antichità, e il padre della medicina antica, no, Ippocrate di Co, aveva già stabilito alcune cose molto importanti, cioè che il maschio non fa la gotta prima dello sviluppo sessuale, la donna non fa la gotta prima della menopausa, e l'eunuco, che appunto non aveva più i testicoli, non fa gotta e non diventa calvo, no? E già Ippocrate aveva osservato l'influenza dell'ereditarietà, cioè aveva visto che il nonno, il papà e il nipote avevano la gotta, e quindi che era una malattia ereditaria. È stata chiamata anche la malattia dei geni, no? Proprio perché veniva trasmessa geneticamente, ma anche perché molte persone estremamente intelligenti che hanno lasciato traccia di sé nella storia umana erano affetti da gotta. Pensiamo anche solo a Michelangelo, Leonardo, Leibniz, no? Grossi studiosi, filosofi, erano gottosi.
E il legame tra maschio e attività sessuale? C'era un legame già da allora? I traumi gottosi.
Certo. Beh, se pensiamo all'atto sessuale come viene compiuto, i piedi servono a puntellare, a puntare, e quindi c'è un abuso, un sovraccarico dell'alluce. E siccome la malattia si sviluppava proprio al mattino, sì, no? E si pensava che dopo un stravizio sessuale, appunto, insorgesse la gotta. Questa cosa era molto seccante per i sacerdoti, in particolare per i molti papi, che
avevano la gotta,
e quindi veniva collegata la gotta a una loro.
Comunque, lo sai la domanda che mi fanno spesso, sì, che è questa: ma è colpa mia se ho la gotta? Guarda che è importante, perché tutti mi dicono: ma è colpa mia, quindi è ereditare, mio papà ce l'aveva. Tu stai parlando anche di ereditarietà, certo. Quindi c'è un'ereditarietà allora?
Come sempre in tutte le malattie c'è una componente genetica, ereditaria, e una componente ambientale. Quindi se che uno erediti i geni della gotta, per così dire, non è colpa sua, no? Però se dopo questo stravizia, fa una dieta inadeguata, ecco, ha uno stile di vita scorretto, chiaramente è colpa sua.
Ecco, lei scrivi che Garrot scoprì l'iperuricemia nei gottosi, ma come può essere l'acido urico la causa dell'attacco gottoso? Visto che le cause, quali sono le cause? Tu hai parlato su questa rivista, che io dico ancora, come si chiama questa rivista?
Farmacia?
Fiducia. E si trova in tutte le farmacie.
Dalle
farmacie, gratuitamente. Quindi è veramente una bellissima... Si può trovarla tranquillamente. Hai qualcosa da dire su questo Garrot?
Sì, io ho anche il suo libro, la prima edizione del volume in cui descrive i suoi esperimenti. Come ha fatto? Semplicemente ha preso il siero dei malati che avevano avuto la gotta, ha messo un filo di seta in questo siero, e intorno al filo di seta si sono attaccati tutti i cristalli di acido urico che poi lui ha identificato. Quindi ha capito che questi pazienti avevano l'acido urico alto nel sangue e che era l'acido urico a causare la gotta. Questa è la sua sperimentazione. L'acido urico ce l'abbiamo tutti e serve, è importante. Se Dio ce l'ha dato vuol dire che serve a qualcosa. Ha un effetto importante come antiossidante. Quindi noi quando curiamo la gotta non dobbiamo abbassare neanche troppo l'acido urico, lo dobbiamo tenere sotto i 6 mg decilitro, ma non meno, non troppo meno. Ecco.
Quindi l'acido urico ha anche un effetto benefico, da
certo,
quello che ci dici.
Certo, certo. Tant'è vero che noi abbiamo perso nella filogenesi, cioè nella nostra storia così, l'uricasi, che è un enzima che invece, ad esempio, hanno tutti gli altri animali. E questo qui ha avvantaggiato la nostra specie. Evidentemente c'è un nesso in questo, e anche nella storia dell'intelligenza, dei geni, delle persone geniali che hanno avuto la gotta.
Io vorrei tornare al titolo, che mi sembra molto bello. La gotta è solo una patologia reumatica. La definiamo, cos'è la gotta? Quindi è una sindrome metabolica, è una malattia del metabolismo, diciamo, è una malattia che fa parte di un carrello di sintomi importanti.
Certo, in un certo senso è paragonabile al diabete, no? Là c'è lo zucchero alto, la glicemia elevata, qui c'è l'uricemia elevata. L'acido urico quando si alza troppo, aumenta troppo, cosa fa? Si deposita soprattutto nelle articolazioni e intorno alle articolazioni stesse e poi può precipitare e formare dei calcoli nei reni, no? Quindi qui vediamo già come una delle patologie associate alla gotta, oltre all'artrite, è quella dei calcoli renali. E queste coliche renali compaiono spesso anni prima dell'attacco articolare della gotta, no? E anche in persone giovani. Quando un paziente ha gli attacchi alle coliche renali ed espelle dei calcoli, è bene sempre andare a vedere questi calcoli di cosa sono composti. Se sono composti di acido urico, verosimilmente questo paziente diventerà un gottoso se non fa le cure del caso.
Quindi la causa va ricercata in questo deposito, in questi cristalli di acido urico. Ma perché si formano questi cristalli? Cioè, c'è un'influenza anche su un comportamento di vita del paziente, oltre che un fatto, diciamo, di degradazione dell'acido urico?
Allora, l'acido urico nel sangue non è sotto forma cristallina, però quando va a finire nelle articolazioni o nei tendini, nella cartilagine, eccetera, forma dei microcristalli. Questi microcristalli sono estremamente irritanti, no? Irritano e causano infiammazione nell'organismo quando vengono trasferiti da questi depositi nell'articolazione. Questo quando succede? Dobbiamo dire che c'è un equilibrio tra l'acido urico del sangue e l'acido urico nei depositi. Quando nel sangue si abbassa o si alza troppo l'acido urico, c'è un disequilibrio, c'è una mobilizzazione di questi cristalli dai depositi, questi cristalli vanno nell'articolazione e causano l'infiammazione, ovvero l'artrite.
Ci fermiamo un attimo perché Enrico ti fa sentire una canzone splendida, sicuramente.
Grazie. Radio Missione. People stay.
Dottor Marco Brogini, ve lo ricordo, reumatologo, libero professionista. E stiamo parlando della gotta. E Giorgio ha la domanda da fare subito al dottor Brogini.
La domanda importante, ricollegandomi un pochino a quello che ti hai detto prima, io vorrei parlare di sintomi perché sono molto importanti, perché non c'è solamente il sintomo dolore, ma c'è il gonfiore, l'arrossamento, tutte cose che danno veramente fastidio.
Sì, dolore. Hai proprio ragione. La gotta è la causa di un'artrite dolorosissima. L'artrite più forte che c'è è proprio quella della gotta, perché questi microcristalli causano un'infiammazione incredibile. Se pensiamo alla podagra, no? Alla gotta dell'alluce, noi vediamo quando c'è l'attacco un alluce gonfio, caldo, arrossato, dolentissimo, tant'è vero che non sopporta nemmeno il peso delle lenzuola sopra, no?
Abbiamo una telefonata in linea.
Abbiamo una telefonata, quindi io credo che tu debba ammettere le tue cose, esatto. Pronto?
Pronto, sono Giampiero.
Ciao Giampiero, buongiorno. Di Varese?
Di Varese, sì, veramente non di Varese, ma comunque sono a Varese.
Ah, ok, prego.
Volevo sapere semplicemente una cosa. Se quando mi viene questa infiammazione, praticamente che a me viene sempre sul piede sinistro, e so che è la gotta perché chiaramente sono andato dalla mia dottoressa, vorrei sapere perché quando prendo il farmaco mi passa, ma il farmaco lo devo prendere sempre o solo quando mi viene l'infiammazione?
Che farmaco prende?
Adesso sono in macchina e quindi naturalmente non glielo so dire, ma è un farmaco per la gotta.
L'allopurinolo?
Sì, probabilmente sì.
Allora, la terapia della gotta consiste, oltre che nella dieta, oltre a bere molta acqua per prevenire i calcoli, consiste nel prendere, quando c'è l'attacco, degli antinfiammatori. Degli antinfiammatori come che sono i FANS, no? I farmaci antinfiammatori non steroidei. In caso di insufficienza renale o di persone molto anziane, è preferibile il cortisone, per far cessare l'attacco. Una volta cessato l'attacco, bisogna dare la colchicina, che serve per evitare nuovi attacchi, e si dà l'allopurinolo in dosi crescenti. L'allopurinolo poi andrà preso a vita natural durante, e questo farà sì che lei non avrà più attacchi di gotta. Lei guarirà dalla gotta sostanzialmente.
Perché chiaramente io non mangio più pomodori, non mangio più carne, cioè prendo già dei farmaci per il cuore.
Certo.
Quindi,
allora la dieta è molto importante, però che conta è l'allopurinolo, quello che serve a prevenire nuovi attacchi di gotta, e lo deve prendere vita natural durante. È un farmaco tutto sommato innocuo, che si può prendere proprio per tutta la vita senza problemi. La gotta,
prendendo già dei farmaci per il cuore, dovrei aggiungerne un altro.
E lo so, però molti dei farmaci del cuore causano la gotta, cioè ad esempio i diuretici, no?
Io prendo il diuretico, prendo il Cotarex, che praticamente ha un diuretico dentro.
Poi l'aspirinetta. La cardioaspirina.
Anche quella, prendo il Plavix 75.
No, il Plavix non causa iperuricemia, no, quello lo può.
Ah, benissimo.
Però voglio dire, in ogni caso, questi farmaci sono necessari per lei. E li deve prendere comunque. Però possono aiutare a peggiorare la gotta, voglio dire. E quindi lei deve prendere anche l'allopurinolo in più, considerando che tutto sommato non dà nessun problema e non interferisce con questi farmaci, quindi lo può prendere tranquillamente. L'unico disturbo è quello di prenderlo. Però se lei vuole evitare attacchi in futuro, deve prendere questo allopurinolo.
Perfetto.
Va bene.
La ringrazio.
Niente.
Grazie a lei, grazie a lei.
Arrivederci.
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 A proposito di questa telefonata, io volevo che tu spiegassi bene cosa vuol dire dose crescente. Cioè vuol dire sì. 100 mg per 10 giorni, certo. Poi da 100 mg si passa a 200.
Allora, sì, molte persone quando prendono l'allopurinolo sperimentano un nuovo attacco di gotta. Questo soprattutto se non stanno prendendo assieme la colchicina, no? All'inizio, quando uno ha l'acido urico molto alto, non può abbassarlo di colpo, perché se abbassa l'acido urico di colpo, gli viene un attacco di gotta perché scombina quell'equilibrio che sì. dicevamo tra acido urico articolare e ematico, no, del sangue. Quindi bisogna abbassarlo piano, quindi bisogna iniziare con allopurinolo 100 mg per 15 giorni, poi lo può aumentare a 150 per altri 15 giorni e poi prendere i 300 di mantenimento anche per tutta la vita. All'inizio, nei primi tre mesi, è opportuno prendere tutte le sere, quando ci si corica, una compressina di colchicina da 1 mg. La colchicina serve per evitare che questi abbassamenti di acido urico provochino la gotta.
Ma prima dell'allopurinolo o insieme all'allopurinolo la corticina?
Colchicina, insieme. Insieme, insieme. Insieme.
Io ti faccio una domanda invece semplice. Perché gli attacchi di gotta avvengono di notte?
Ma probabilmente perché per vari motivi, ma sostanzialmente per il ciclo, per il ritmo circadiano del cortisolo, che di notte è basso e quindi le difese diminuiscono, le difese antinfiammatorie sono più basse.
E prendono l'alluce sempre? Di solito?
L'alluce all'inizio, no? All'inizio gli attacchi sono sull'alluce, ma poi la gotta quando progredisce, se non è curata adeguatamente, può prendere tutte le articolazioni, anche le ginocchia, le mani, le spalle e così via. Prende, non si sa ancora bene perché prenda in particolare le estremità, tipo appunto l'alluce, si pensa che siano problemi di temperatura, perché l'alluce forse è più esposto, no? È meno caldo, così, sia di pH, no? Del sangue a quel livello, così via, ma non è ancora stato chiarito perché proprio l'alluce va, l'alluce.
Ma
abbiamo un'altra telefonata?
C'è un'altra telefonata, c'è un'altra telefonata. Sì, pronto?
Sì, pronto, buongiorno. Gentilmente vorrei porre una domanda al dottore. Io, mia moglie, 65enne, diabetica, ha cominciato ad avere dolori articolari, eccetera. Si pensava, per una storia di familiarità di artrite reumatoide, che fosse un fatto autoimmune. E poi si è visto da successivi esami che è spuntata la gotta. Mi chiedo quanta correlazione ci sta al diabete e quanto possa essere legato alla predisposizione familiare di patologia autoimmune. Grazie.
Grazie a lei. Buongiorno. Senta, direi che la gotta non è una malattia autoimmune, quindi l'ereditarietà dell'autoimmunità non dovrebbe centrare con questo. Per quanto riguarda l'associazione col diabete, è frequente perché spesso i pazienti con gotta hanno associata la sindrome metabolica. Sindrome metabolica che consiste nell'avere la pressione alta, un'intolleranza al glucosio o addirittura un vero e proprio diabete, un'obesità addominale soprattutto. Non so se la sua moglie ce l'ha. Però,
c'è un diabete mellito, ma non è
sì,
obesa.
Sì. Però,
detto, si è fatto una ricerca autoimmune anche perché sì, dimagrina.
Sì. Però detto questo, lei mi dice che i dolori sono poliarticolari, cioè ha molte articolazioni, no?
Ginocchia, gomito, spalla.
Ecco.
Migranti.
Ecco, mi fa pensare che questa non sia gotta, però. perché la gotta fa venire proprio delle articolazioni rosse, gonfie, calde, così via, cosa che non credo, da quello che credo di capire.
Si accompagnava con presenza di acido urico, per cui
ma l'acido urico di per sé non fa diagnosi. La diagnosi sicura di gotta si ottiene prelevando del liquido dalle articolazioni e trovando dentro questi microcristalli di acido urico. L'acido urico alto è una cosa frequente nei pazienti dismetabolici in generale e non sempre causa gotta. Lei si ricorda quanto è alto questo acido urico?
Non ricordo in particolare, ma è stato diciamo il punto focale per impiantare questa diagnosi, perché avendo escluso l'autoimmune sia come responsabilità sul diabete.
Ma potrebbero essere dei dolori di tipo artrosico, di tipo fibromialgico, di altro genere, insomma, non necessariamente una gotta.
Vabbè,
la gotta dà delle artriti acutissime, ecco, e da quello che sento non è il suo caso, no? Potrebbe avere una condrocalcinosi. La condrocalcinosi si chiama anche pseudogotta. Ed è caratterizzata dalla presenza di microcristalli, però di calcio, nelle articolazioni. Lei dovrebbe fare delle radiografie delle ginocchia e vedere se ci sono delle calcificazioni meniscali, dei menischi. Se ci sono, allora la diagnosi è quella di condrocalcinosi, che viene anche alla spalla, che viene anche ai gomiti, come alla sua signora.
Gentilissimo, grazie.
Niente.
Tu parlavi di diagnosi, no? La diagnosi, quindi, hai detto che la diagnosi non è soltanto andare a cercare l'ipericemia. Cosa si può fare d'altro? La radiologia può fare qualcosa?
Poco. La diagnosi, direi, è molto clinica. Cioè, il reumatologo, quando vede un'articolazione gottosa, è difficile che sbagli, insomma. L'esame obiettivo...
Vabbè, il reumatologo, ma il medico di famiglia?
Il medico di famiglia, se ne ha già viste tante, se ha esperienza, se è bravo, ovviamente può fare diagnosi anche così. Questo associato a un acido urico elevato, no? Perché se l'acido urico è basso, sotto i 6, è difficile che sia gotta. Poi la diagnosi sicura si ha solo pungendo l'articolazione e dimostrando la presenza dei microcristalli di acido urico, con un esame microscopico banalissimo.
Ok.
Io volevo sapere il rapporto che c'è, trattandosi di due articolazioni, tra la gotta e l'alluce valgo. Per esempio, la gotta può stimolare, può indurre, può aumentare il dolore dell'acido, dell'alluce valgo.
Allora, nell'alluce valgo è quasi sempre presente un'artrosi secondaria, no? E l'artrosi favorisce la deposizione di microcristalli. A loro volta questi microcristalli e gli attacchi di gotta peggiorano l'artrosi. Quindi è un po' un circolo.
Ma noi parliamo sempre di artrite, ma l'iter, cioè quanto tempo ci vuole per arrivare a una situazione così pesante quale è l'artrite?
Artrite gottosa, dici?
Artrite gottosa.
Passano anni. Tu devi pensare che un paziente, metti a 20 anni, ha le sue coliche renali. A 40 anni ha il primo attacco di gotta, poi ne ha un altro dopo un anno, poi diventano questi attacchi sempre più frequenti, no? E poi colpiscono anche tutte le articolazioni. E se non curato, il paziente finisce.
Quindi io Brogini, devo aspettare. Io ho avuto un attacco di gotta recentemente, un mese fa. Ma quindi adesso con l'allopurinolo è passato, eccetera. Ma mi devo aspettare ancora qualche attacco nell'arco magari di qualche mese, un anno?
Ma se tu stai
anche se
curando,
prendo la medicina.
Se tu prendi l'allopurinolo e il tuo acido urico è sotto i 6, non avrai più attacchi di gotta. È una malattia curabilissima.
Sì, sì. Dolorosa, molto dolorosa.
Sì, però curabile e poi guarisce.
Ci fermiamo, sentiamo la seconda canzone, visto che il nostro è lì a aspettare. Dai, vai con la seconda canzone.
mistakes. I've made a few. I've had my shelf and kicked in my face, but I've come through.
And I need to go on.
Dottor Marco Bruggini, il nostro reumatologo libero professionista. E stiamo parlando di gotta. Si possono avere complicazioni magari per aumento delle crisi o perché mal curata?
Beh, certo, la gotta mal curata porta alla formazione di artriti subentranti, non solo al piede ma anche a tutte le altre articolazioni dell'organismo, molto dolorose, quindi invalidanti, sempre più frequenti. Per cui un paziente ogni settimana c'ha un nuovo attacco e è chiaro che non può vivere decentemente in questo modo. Questo succedeva fino a pochi anni fa in pazienti che non tolleravano l'allopurinolo, perché ci sono dei pazienti purtroppo che sono allergici all'allopurinolo. Allora fino a pochi anni fa non potevano essere curati e ce n'è in giro ancora qualcuno che ha le mani piene di tofi, no? Deformate tutte dalla gotta. Oggi invece è stato fortunatamente sintetizzato un nuovo farmaco, il febuxostat, che dà meno allergie, per cui questi pazienti che non tolleravano l'allopurinolo possono essere trattati col febuxostat.
Nella tua nella rivista Farmacia Salute ho letto che la terapia, diciamo, della gotta è una terapia di fondo. Ecco, io volevo sapere perché è una terapia di fondo, perché la gotta è una sindrome metabolica e quindi bisogna considerarla come un qualcosa, diciamo, di più importante, di più duratura nel tempo?
Sì, esattamente. Cioè il paziente che ha l'acido urico alto, è vero che in parte è dovuto alla dieta sbagliata, agli abusi alimentari, eccetera, ma in gran parte dovuta alla genetica, cioè al fatto che lui produce personalmente troppo acido urico. In questo senso che è una malattia metabolica, se no sarebbe solo alimentare, no? Questi pazienti che producono troppo acido urico, appunto, devono prendere dei farmaci che abbassino la produzione di acido urico. L'allopurinolo, il febuxostat sono i farmaci indicati a far questo. Abbassando l'acido urico non si va incontro alle complicanze della gotta, che sono l'artrite, la calcolosi, eccetera.
Parlavi di dieta. In fin dei conti, che cosa deve mangiare uno che ha la gotta e che cosa non deve mangiare o bere uno che ha la gotta?
Allora, se una persona ha già un peso giusto, normale, non deve limitare le calorie. Se uno invece è obeso, sovrappeso, è bene che dimagrisca e che raggiunga il suo peso ideale. Questa è una regola generale. Poi, tutto sommato, non ci sono grossissime limitazioni alimentari. Le principali sono quelle di non prendere alimenti che contengono troppo DNA ed RNA, cioè purine. No, quindi la cervella, per dire, il fegato, le frattaglie, i rognoni, la carne rossa di cavallo, le animelle, i crostacei, le acciughe, le sardine, le aringhe, la selvaggina, eccetera. Ma oggi con questi farmaci che si hanno ipouricemizzanti, si può, ad esempio, una bistecchina due volte alla settimana mangiarla. Ecco, non è più così stringente la dieta. È molto importante non bere alcolici, soprattutto la birra e super alcolici, mentre un calice di vino può essere anche concesso se il paziente ormai ha raggiunto una uricemia buona. Sono invece protettivi della gotta il latte, i formaggi e in particolare le ciliegie, quindi d'estate quando ci sono le ciliegie i gottosi è bene che ne mangino in abbondanza. E poi bisogna bere molto acqua oligo minerale, quindi a basso residuo, che serve per lavare i reni, per eliminare l'acido urico che altrimenti si depositerebbe nei reni formando i calcoli.
Quindi non solo ci sono farmaci, ci sono alimenti da evitare, ma ci sono anche degli alimenti che bisogna prendere, ma con moderazione.
Sì, ad esempio la carne rossa, la carne direi rossa. Ecco. Però voglio dire, ormai certe diete, certi alimenti non li mangia più nessuno, insomma, la trippa, il rognone, eccetera, no? Erano il fegato, il
tu cuore. Hai parlato di animelle, quando le mangiavano? Un tempo si mangiavano spesso.
Io le ho mangiate ieri.
Tu le mangiate ieri, ok.
Perché sono buone, però le mangio una volta l'anno, insomma, ecco.
Ma ci sono altri trattamenti alternativi ai farmaci per la gotta? Io ho letto su internet che il tarassaco è una pianta medicinale, sì, sì, è sì. Utile in caso di gotta. Tu cosa ne pensi?
L'insalata di bis.
Cioè?
Il tarassaco, l'insalata
sì,
di bis.
Perfetto, esatto. No,
quel che fa quel bel fiore rosso.
È vero.
E poi fa questo fiore si trasforma in una sfera con tutti i semi che soffiando, no?
È vero,
volano via,
è vero,
si chiamano soffioni.
Esatto, i soffioni, no? Sono i vecchi soffioni, ma è vero.
Il tarassaco sì, viene usato per infusi, eccetera, è un buon depurativo, però non cura la gotta, insomma.
Ok, l'avevo letto, te l'ho detto, cavoli.
Si può prendere in associazione, ma non è certo una terapia sufficiente.
Sorogini, il medico di famiglia, quanto è importante? Cioè, la gotta, se curata male, come abbiamo detto, può dare delle complicanze e può arrivare a dare complicanze anche certo. A livello di ipertensione, a livello metabolico, certo. Diciamo. Ecco, il medico di base deve cercare di far capire al paziente come prenderlo, quando prendere la terapia
certo.
Capire l'importanza, perché la gotta, tutti, è una cosa semplicissima, invece no. È una cosa che se non curata può dare luogo a problemi particolarmente importanti.
Ma come in tutte le terapie di tutte le malattie, eccetera, il medico di famiglia ha una rilevanza enorme, perché conosce bene il paziente, perché ha tempo da dedicargli, periodicamente lo rivede e così via, e quindi può fare un follow-up del paziente. Mentre la visita dallo specialista spesso si risolve in una prescrizione, anche a volte veloce, no? Se in certi casi, per cui il paziente va a casa ma poi si trova lì il biglietto con la terapia ma non sa bene come farla, no? Quindi è qui il medico di famiglia, è importante che spieghi bene al paziente che deve prendere l'allopurinolo per tutta la vita, in questo modo, che deve prendere la colchicina quando ha l'attacco di gotta e così via. Però, e quindi poi anche nelle visite successive verificare che il paziente continui a prendere le medicine, ecco, questo è importante. Inoltre il paziente, il medico di famiglia, conosce bene la storia familiare del paziente, quindi se la gotta purtroppo spesso è associata a malattie cardiovascolari, come abbiamo detto prima, alla sindrome metabolica, per cui il paziente gottoso spesso è anche a rischio di infarto, di ictus cerebrale e così via. Quindi il medico di famiglia dovrà controllare la glicemia, dovrà controllare il quadro lipidico per vedere il colesterolo, i trigliceridi e così via, vedere la pressione, e quindi è importantissimo la funzione del medico di famiglia.
Quindi quali i fattori di rischio? Si parla sempre di tutte le patologie, quali sono i fattori di rischio? I fattori di rischio della gotta, quali sono? E ancora, quali sono gli accorgimenti, le precauzioni che noi o il paziente con questo dolore di gotta deve prendersi? Allora, si parla di qualità della vita, siamo sempre
esatto.
Lì.
Stile di vita.
Stile di
è
vita.
Fondamentale. Nel senso che quella che è la genetica non si può modificare. L'iperuricemia si può curare tranquillamente con questi farmaci e invece bisogna associare un corretto stile di vita, che oltre a curare la gotta previene anche le malattie cardiovascolari. Cosa bisogna fare? Non fumare se uno fuma. Camminare se uno non è pigro e non fa sport, quindi è sufficiente camminare, non c'è bisogno di correre, ma tutti i giorni farsi una bella camminata. A chi piace andare,
certo,
a ballare,
anche l'attività fisica
è fondamentale, certo, anche perché se uno deve dimagrire la dieta spesso è inefficace da sola, mentre è molto più efficace la dieta se associata ad attività fisica.
Io volevo solamente dire questo, visto che manca soltanto un minuto e mezzo, sì. Che poi allora, quindi la gotta è una malattia curabilissima, no? Ma alla fine, la mia gotta sparirà?
Sì.
Sono le ultime parole che vorrei che tu dicessi.
Ma senz'altro.
A coloro che effettivamente hanno questo problema.
Allora, nella terapia della gotta si ha un rischio di avere nuovi attacchi nel primo anno, diciamo. Una volta passato il primo anno, se uno persiste a prendere i farmaci in modo da tenere l'uricemia sotto i 6 mg decilitro, non avrà più attacchi di gotta nella sua vita. E lo posso sottoscrivere, firmare.
Beh, questo è importante.
Certo. Quindi la gotta è veramente facile da curare.
Quindi sì, è una malattia
solo che viene curata male, perché spesso il paziente non smette di prendere i farmaci ipouricemizzanti e quindi non fa la terapia.
Ecco, infatti quello che volevo far notare è questo: la cosa più importante che abbiamo detto in questa trasmissione penso che sia la modalità di intervento sulla gotta, cioè quando prendere e cosa prendere e per quanto tempo prendere il farmaco, perché se la terapia è seguita la gotta è guarita.
Certo.
Marco, wow. Dobbiamo ringraziarti perché siamo arrivati proprio alla fine e credo che il ringraziamento migliore è quello che tra poco ti chiameremo ancora per parlare di altre patologie.
Sempre a disposizione.
Che dici tu?
Ottimo,
tutto ok?
Bene.
Va bene.
Dottor Bogini è una garanzia.
Saluto.
Grazie. E non solo una garanzia reumatologica, ma una garanzia della sindrome.
Buona giornata a tutti.
Ciao a tutti e grazie ancora.